Eccoci qua, buonasera.
Finalmente.
Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento di All You Can Stream. Buonasera Pietro.
Buonasera Davide, com'è?
Bene, 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 devo dire tutto a posto. Siamo giunti quindi alla quinta puntata di All You Can Stream.
La quinta, beh, sembravano meno. sembravano molte di meno, dai.
Ma quando ti diverti lo sai che è così.
Ma il punto è che io con te non è che mi diverta più di tanto,
no.
Però mi piace qua la situazione, allora vengo, ti faccio anche compagnia. Perché sei sempre qua da solo?
Sono qua da solo, sì, sono stato abbandonato. Sei tipo il quinto compagno radiofonico da quando è cominciato You Can Stream.
Perché gli altri sono andati via.
Se ne sono andati tutti fuori dal cazzo.
Ma come, lo dice come un vanto, no? Sei
no.
Tipo il quinto.
Indagine sociologica. Indagine
il quinto
sociologica.
Lavoro che cambio in un mese. Cioè.
Vabbè, d'altra parte la creatività è così, non si sa mai da quando si comincia, quando si finisce.
Non è che sei creativo, la gente ti abbandona.
La gente mi abbandona e ci sarà un motivo.
Ha la voglia di abbandonarti.
Vabbè, ieri era pure il mio compleanno. Anno, grazie mille
pure,
Pietro.
Ha detto anche era il suo compleanno. Auguri Davide. Quanti anni hai compiuto?
Cazzo, 37 Pietro.
37. Bellissima età. 37.
Ti ricordi i tuoi 37 anni?
Sì, me li ricordo perché sono anche un po' work in progress.
Come un You Can Stream.
Sì, esatto, non sono il massimo, anche perché questo è un momento. È arrivato l'inverno. Dai.
È arrivato l'inverno, fa freddo da un paio di giorni.
Odio. Ma più non è che odio l'inverno, cioè più dell'inverno, io odio quelli.
Sì.
Che dicono, ah no, ma io preferisco l'inverno all'estate.
Ci sono alcuni, il Matteone Russo del Che Pensi Mie preferisce l'inverno.
Ma perché non prendono, perché non vanno a vivere in cazzo in Siberia? Cioè, ma come si fa a dire, ah no, ma io preferisco l'inverno all'estate? Cioè, cos'è che preferisco? Ecco, dimmi una cosa, Davide.
Sì.
Cos'è che è più bello d'inverno che d'estate?
Stare fuori al parchetto con gli amici a fumarsi le sigarette oppure
e
anche
ti
qualcosa.
Ti diverti di più a farlo d'inverno che d'estate?
Beh, no, d'estate si suda, per cui alcune persone.
Ecco, ne un altro.
D'estate si suda. Io che vado in bici odio l'estate da certi punti di vista.
Ma pensa, ma come io che vado in bici odio l'estate? Cioè, io vado in moto, l'estate la adoro. No, vabbè, su sta cosa qua proprio...
Ma non pedali. Allora, non divaghiamo troppo.
Incredibile.
Non divaghiamo troppo, Pietro. Come si sa, ormai i nostri ascoltatori lo sanno, siamo sugli eventi della settimana. Stiamo facendo il punto della situazione. Cos'è successo di interessante in settimana da parlare qui a All You Can Stream?
A me niente.
No, nel mondo, in Italia.
Nel mondo un sacco
in
di
Italia
cose.
Un po' di cose sono successe.
Ma me lo auguro, anche perché...
Per esempio che la nostra cara Meloni, che è andata a capo del governo, sta già prendendo un po' di decisioni che stanno facendo un po' storcere la bocca ad alcuni.
Cioè?
Per esempio dal 2000...
Non facciamo della facile retorica.
Dal 2023 sigarette e tabacco costeranno di più. Aumentano le accise, rincari anche per il tabacco riscaldato e per la cannabis light. Neanche la cannabis light ormai si può più
allora,
fumare.
Per quanto riguarda le sigarette, il tabacco riscaldato, che poi sarebbero lì le IQOS, che io le chiamo le scorreggette.
Sì, puzzano un po' effettivamente.
No, non è che puzzano un po', perché ci sono tante puzze. Quelle lì puzzano proprio di flatulenza.
Sì, è vero, è vero.
Cioè,
è vero.
Una cosa, cioè, ma poi tra l'altro, cioè, tu immaginati... Tutti sti cervelloni, no? Perché per progettare delle cose del genere, come una sigaretta come la IQOS,
sì.
Cioè, immaginati la Philip Morris, che cavolo di team che ha messo su. Cioè, è quello che a un certo punto ha detto, così va bene. Cioè, o era molto, ma molto peggio, oppure questo qui c'ha una passione per le scorregge.
Ti ricordi il periodo in cui c'erano anche, per esempio, i pacchetti da 10 di sigarette, costavano 2 euro o qualcosa di più?
Me lo ricordo, sì, il pacchetto da 10 era un must.
Ah, certo, certo, quando non avevi visto, adesso hanno messo quello da 20 e basta, per di più dal 2023, insomma, nel prossimo periodo, costeranno anche di più, dai 15 ai 20 centesimi in più anche.
Beh,
i pacchetti
allora,
di sigarette.
Allora, se sei un pirla come noi, che fumi, cioè, è anche giusto, voglio dire, se proprio devi andare ad attaccarti a qualcosa,
sì,
attaccati alle sigarette. Più che altro perché tanto, cioè, io per carità, io sono un fumatore e di conseguenza un minchia, e dunque, cioè, ci sta anche. Oddio che non è che si può tirare neanche troppo lì la corda, perché poi se no la gente le va a comprare di contrabbando.
Questo, cioè, è anche vero.
Bisogna perché... mantenere un certo equilibrio. Per quanto riguarda la cannabis light, Davide, ma dai, quella c'è... Cioè...
Che cos'è? Perché io non so un cazzo. Che cos'è la cannabis light?
Ma sì che lo sai.
Che cos'è,
dai,
no?
Fa finta di non saperlo.
Che cos'è la cannabis light?
Perché c'è suo padre che ascolta. Allora faccio io la parte di quello che sa che cos'è.
Che cos'è la cannabis
allora,
light?
Allora, la cannabis light è una cannabis sostanzialmente inutile. Cioè, praticamente è come la birra analcolica.
Esatto.
Cioè, tu la fumi e senti il sapore della cannabis...
Sì?
ma non hai nessun effetto. Cioè,
e quindi che cazzo la gente lo fuma a fare?
Per nostalgia. Per nostalgia.
Nostalgia canaglia.
Molte persone intervistate, tra l'altro, che ho visto così su internet, hanno detto: ah, perché io mi vergogno di andare dallo spacciatore. Cioè, invece entrare nel negozio della cannabis degli imbecilli, no? Cioè, voglio dire, comunque, qualcosina vendono anche loro, ma poco. Dunque, cioè, è una misura spot, Davide, perché obiettivamente, ma che impatto, che gettito deve avere una tassa sulla cannabis light? 20 euro al mese?
Allora, pensa che, mi sono stupito di questa cosa, tutto l'obiettivo della Meloni, del nuovo governo, è di far entrare circa 138 milioni di euro nelle casse dello Stato.
Beh, adesso
qua si è stoppata anche la base, è rimasta...
che l'obiettivo, cioè, nel senso che l'obiettivo di un capo di Stato sia far entrare denaro nelle casse dello
questo
Stato,
questo ci sta,
è anche legittimo. Che la questione si limiti a 138 milioncini, Lena Meloni un po' mi scade.
Un po' mi scade,
però diciamo che, per carità, ripeto, Davide, ha scelto comunque... Sai cos'è che mi dà fastidio?
Cos'è che ti
perché
dà fastidio?
Perché i superalcolici no?
Per esempio, che sono una droga a tutti gli effetti.
No, ma poi che dicono, no, ma sai, qua c'è la tradizione dell'alcol, del vino, capito? Ma la gente sono 40 anni che si fa le canne, 50 anni che si fa le canne. Non è che... Cioè, perché l'alcol... No? Perché l'alcolizzato mi è sempre tutelato?
Perché, cioè, chissà...
Poi l'alcolista, oltretutto, cioè, l'alcolizzato è patetico. Cioè, se tu becchi uno in giro che ha fumato 1000 canne,
secondo me è il gesto, comunque
è
eh?
Simpatica così.
Il gesto di bere è diverso dal gesto di fumare per alcune persone,
ma sì, ma bere
forse per quello,
quella gente che beve, cioè, dai, ti sta sulle palle, puzzano, si pisciano addosso, biascicano stronzate, sono convinti di essere interessanti.
Ma non parlare di noi due, parla di altri.
No, io parlo di quando noi due siamo ubriachi e ovviamente siamo avvicinati da altri ubriachi.
Questo succede ogni tanto.
Che si credono interessanti.
Eh beh, qualunque ubriaco del mondo pensa di essere al massimo splendore.
Ma sai che no, vai via, cioè, mi dai fastidio. Invece uno che fuma le canne sta più nel suo, no?
Sì, sì.
Anche
sì.
Se poi la gente sente l'odore, si avvicina. Perché, diciamolo, Davide, la canna è anche un po' un motivo di aggregazione.
Beh, sì, come il bere, fondamentalmente.
Sì,
crea socialità.
Il bere è una droga per il bere, è come l'eroina. Dai, l'alcol è come l'eroina. Poi chi è? Tutti noi abbiamo avuto delle esperienze, cioè, tutti noi in vita nostra abbiamo incontrato dei tossici.
Sì, beh, io non lo so.
No, tu sei nato e cresciuto a Milano, mai incontrato un tossico in vita tua?
Beh, sì.
Non li hai riconosciuti, li hai scambiati per suore.
Qualche volta è successo, gente un po' messa male lungo la strada, sì, è capitato.
Sì, vedete questa cosa qua che c'ha Davide, no? Questa mentalità di sinistra, di minimizzare. No, ma io tobà!
Cioè, no, era un tossico.
Ma chi sono io per dire se quella brava persona è un tossico o meno?
No, c'aveva la siringa di fianco,
poverino. Ma ognuno fa le sue scelte.
Beh, questo sì.
Era un cazzo di tossico. Allora, io a Casale c'era un tossico.
Sì.
Bellissimo. Adesso lo so che è morto.
Sì, ok.
Vabbè, a parte che il nome lo possiamo dire, tanto non credo, non mi querelerà. Si chiama Bertarelli.
Bertarelli?
Tossico Bertarelli. Ma cosa
sì.
succedeva? Bertarelli era un tossico che girava per Casale.
Ok.
Faceva due cose principalmente.
Sì.
Tirava i pugni alle vetrine.
Ok.
E poi diceva, ah, oh, che male, perché si faceva male di giorno.
Com'è che diceva?
Ah, che male. E poi urlava sticchio sticchio peloso. Ma lo dico per cronaca, non per essere volgare.
No,
così al vento.
Okay.
Cosa succedeva? Che era diventato un po' una mascotte lì a Casale, perché tu sai, Davide, che i tossici hanno sempre un treno da prendere.
Sì, gli manca l'euro.
Gli manca l'euro, certo. No? E lui sostanzialmente girava, anche se tutti lo sapevano che lui stava lì a Casale, quando diceva devo prendere un treno, diceva, Berta, ma che cazzo fai? Cioè, stai qua, non andare a prendere i treni, che sei fatto come una pigna.
Sì.
Piuttosto ti do io 5.000 lire e ti vai a fare. Non è che prendi il treno, vai, poi non ti recuperiamo più. Comunque, Alberta, cosa stava male ogni tanto, no?
Eh beh, certo.
E lo ricoverarono.
Se fai quella vita.
E lo ricoverarono, poi Alberta. E cosa succede? Si girava la voce, è morto Alberta.
Ah, ogni tanto capita.
È morto perché non si vede più. Te capisci che un tossico che deambula in maniera incerta,
sì.
Se non lo vedi più in giro per un po', non è che pensi che sia in ferie a Corfù, no? Dici, è morto. Ogni volta che lo rivedo, perché poi lui di queste finte morti ne ha fatto un botto, no?
Sì.
E io lo ritrovavo, e tutte le volte che lo vedevo era come se fosse la prima volta. E io ero entusiasta nel vederlo, quasi lo volevo abbracciare.
Sì, sì,
dire,
sì.
Berta, non sei morto. L'ultima volta mi è capitato alla stazione di Bra.
Di Bra?
Bra, che è tipo a 60 km da casa.
E come ci è arrivato? Ha tirato su
ma
un sacco di euro.
Ma non lo so, ma io te calcola che ero lì, no? Stavo cercando di fare il biglietto nella macchinetta e c'è uno che mi dice, guarda, devi fare così. Mi giro, uè, mi era mica Alberta. Io sono sbiancato, ma non eri morto, cazzo. E poi, ma penso che di recente ci abbia lasciato, salvo sorprese.
Non lo vedi da un po'?
Esatto, non lo vedo da un po', ma salvo sorprese credo che ci abbia lasciato.
Va bene, salutiamo Alberta, questa
ciao,
quinta
Alberta,
puntata.
Ovunque tu sia.
Serviva anche per salutare gli amici di un tempo. Pietro, abbiamo un sacco di cose da dire in questa puntata?
Ma davvero, perché in realtà io pensavo che il problema fosse l'opposto, cioè che avessimo, cioè, fossimo risicati di argomenti.
No, ne abbiamo tanti, poi magari recupereremo
perché
questo.
Perché Davide vuole buttare, lui dice gli argomenti devono essere precisi. Perché sennò io sbacco, dico cazzate.
Non devi dire tutto quello che ci diciamo prima la puntata, però.
Hai detto che dovevamo fare una roba
Radio Verità.
Spontanea.
Va bene. Però abbiamo anche degli ospiti che spingono in questo momento per partecipare alla trasmissione.
Spingono. Cioè, ma senti che spingono.
Spingono, cioè, è vero.
Ah, è vero. Boh, allora scusa.
Vediamo un attimo.
Non mi sarei mai permesso.
Vediamo un attimo chi abbiamo all'ascolto fra pochi istanti.
Uno che spinge.
Pronto?
Pronto, buonasera Benedetta Borciani.
Buonasera.
Ciao, come va?
Tutto bene, dai, tutto bene. Tu, tutto a posto?
Tutto a posto, sì. Sono in dirittura di arrivo, sto per partorire, ma a parte quello...
Oh, porca miseria.
Che Davide, vai sempre a prendere la gente nel momento sbagliato.
Ti stiamo dando sempre.
No, non in questo momento, non stasera, sennò non ti avrei risposto con tutto l'affetto.
Però se dovesse capitare, cioè tu capisci che anche gli ascolti vanno su.
Esatto,
sarebbe
infatti,
una cosa... Dì la verità, Davide, che l'hai fatto apposta.
No, non lo sapevo. È la nostra Silvia Gandolfo che ha detto, Benedetta ci può rispondere al telefono, e quindi noi abbiamo chiamato lei.
Ah, ho capito.
Il motivo è che non sto lavorando con la compagnia perché sono incintissima.
Ah, ok. Vedi che tutto torna a un certo punto. Tutto torna,
esatto. Quindi sono, diciamo, per il momento libera. Se poi dovessi interrompere tutto e andare in ospedale...
Ce lo dici? Dicelo un attimo prima che così ti salutiamo. Vabbè.
Esatto.
Allora, con te volevamo parlare di questo progetto teatrale Odissee negli spazi.
Sì, esatto.
Che è un progetto di questa dual band che abbiamo sentito, non so Pietro, quante volte.
In lungo e in largo.
Tante volte durante questi due anni di You Can Stream direttamente da Nolo. E volevamo un attimo sapere di che cosa parla questo nuovo progetto.
Allora, sono in realtà appunto è un progetto che si articola su più progetti,
sì.
Nel senso che è pensato proprio Odissee negli spazi, perché appunto ha vinto Milano e Viva nei quartieri, che okay. È questo bando del Comune di Milano,
sì.
Appunto si articola su vari spettacoli negli spazi del Passante, appunto dato che noi facciamo parte della rete di Arte Passante, appunto nei vari passanti sotto Milano in generale,
cioè
nei vari passanti ferroviari
e
non
esatto.
Solo. Esatto, non solo, questa volta ci sarà anche Odissea in uno spazio,
sì.
Che è il racconto di questo rifugio antiaereo che c'è sotto Piazza Grandi,
okay.
Dove appunto che nel 44 è stato usato come rifugio antiaereo, dove per ogni stanza di questa cantina, che poi è una cantina, ci sarà un racconto di una guerra presente o passata.
Ah,
bello!
E ci saranno tra l'altro esatto. Anche parteciperanno anche degli anziani, se si può dire così, con
esatto,
le loro con
le,
dei vecchi diciamo,
vecchi.
Con dei esatto. Racconti vissuti in prima persona.
Ah, vabbè, no.
Un signore che effettivamente ha vissuto nel 44 la guerra, era bambino,
sì.
E quindi lui andava proprio lì a rifugiarsi quando c'erano le bombe,
okay.
E poi ci sarà un racconto di Guernica, un racconto di un ragazzo ucraino, un ragazzo statunitense che parlerà delle Torri Gemelle, quindi insomma un po' di racconti di questo tipo, e questo è appunto l'Odissee in uno spazio. Poi quello che però debutta subito
invece
è Odissee
nella stazione di Porta Volta, se
scusa,
non sbaglio.
Non ho capito?
No, dico, qual è il passante ferroviario di Milano invece dove aprirete questa rassegna?
Quello
di
il primo appuntamento è Porta Vittoria.
Porta Vittoria, scusami. Vabbè.
Non a Porta Vittoria nel senso di tribunale, ma in Viale Molise, il
sì,
passante
sì,
di
sì.
Porta Vittoria.
A me è capitato, ecco. Pietro, di andarci varie volte. Hanno messo
e
in
non
piedi...
Non hai mai incrociato spettacoli.
No, invece sì, ho visto anche delle cose molto interessanti. Ma
davvero?
Avete messo in piedi proprio un teatro dentro dentro la stazione, proprio con i posti a sedere, come se fosse un teatro off milanese, però molto bello, Pietro.
Ci esattamente, dobbiamo... molto bello, ci sono queste vetrine, perché erano dei negozi abbandonati, e appunto grazie ad Arte Passante, che è la capofila di questo progetto, in cui ci sono vari spazi che sono stati dati ad artisti figurativi e performativi, ci è stato dato questo spazio che è molto bello, grande, appunto nel Passante, quindi tu vedi queste vetrine e dentro c'è proprio un vero e proprio teatro che abbiamo costruito a mano all'epoca, appunto quando non ero incinta, portavo le sedie dai teatri parrocchiali dismessi, insomma, ci abbiamo sudato sopra parecchio.
Adesso
bello,
poverina, incinta, non può farlo, Pietro.
Perché non è che io non vado a lavorare.
Allora, io ho una domandina su questo spettacolo, perché nella presentazione c'è scritto Odissea di Omero, il racconto di tutti i racconti. E allora, visto che io sono un grande appassionato di racconti, ed è uno dei motivi per cui...
Credevo che dicessi di Omero, dell'Odissea.
No, di Omero io sono ignorante.
Sono un grande appassionato di racconti, qualunque essi siano, cioè qualunque cosa gli racconti.
Però la domanda vera era come mai avete deciso proprio questo tipo di racconto? Cos'è che vi ha dato in più rispetto agli altri?
Allora, diciamo che l'Odissea è appunto, la chiamiamo il racconto di tutti i racconti, perché racchiude un po' tutto, poi nel senso che è la prima grande fiaba, il primo romanzo, è la prima volta che c'è un protagonista unico, perché se ci pensi c'è lì, diciamo, la cultura occidentale, naturalmente, che non ci permettiamo di parlare per le altre culture, però diciamo la cultura occidentale è la prima volta che c'è un unico protagonista, perché nell'Iliade, per esempio, sì, c'è Achille, però c'è anche Agamennone, c'è Menelao, insomma, ci sono tante, è un racconto più corale, invece questo è proprio un romanzo vero e proprio, e che poi è stato ripreso nel Novecento, quindi comunque diciamo è sempre forse il racconto più il racconto dei racconti, proprio abbiamo deciso di chiamarlo così.
Ma spiega, perché Davide non sa niente, allora ecco, pende dalle tue labbra.
E poi perché è una e poi ha degli elementi fiabeschi, se ci pensi il ciclope che è un orco, no? È uno che mangia gli ucci sento odore di Cristianucci, alla fine è la stessa roba, no?
Ok.
Oltre che essere un viaggio incredibile di ritorno a casa, che appunto poi ci ricollega alle odissee che tristemente continuano nel Mediterraneo, no? di gente che invece dalla casa deve scappare, e mi ricollego all'ultimo appuntamento, Salta Farid, che è la storia di un migrante afghano, adolescente, sempre in musica, perché tutti questi spettacoli, quelli della Dual Band, sono con musica.
Spettacoli musicali.
Usa anche... Sì, sono spettacoli di teatro con musica,
sì.
Le musiche sono di Mario Borciani, e Salta Farid è appunto un poemetto in musica di Anna Zapparoli e Mario Borciani, insieme a Spazio Ginko, che ha collaborato con noi con degli adolescenti del loro doposcuola.
Okay.
Quindi sono ragazzi anche di seconda generazione, ed è la storia appunto di questo ragazzo, una storia vera di un ragazzo che abbiamo conosciuto, che dall'Afghanistan si è attraversato sostanzialmente a piedi o attaccato sotto i camion in condizioni atroci tutta l'Europa per arrivare in Inghilterra. La sua storia è finita bene, ma sappiamo che non...
Molte storie purtroppo non finiscono così. Allora, io volevo ricordare ai nostri ascoltatori, non l'abbiamo ancora detto, le date per venire, insomma, a vedervi.
Certo.
1, 2 e 3...
Allora,
1, 2, sì? 3, no, ce le ho tutte segnate qua. 1, 2, 3
Bravo.
Dicembre alle ore 20. 4 dicembre alle 16. 5, 6 dicembre di nuovo alle ore 20 per la prima parte, diciamo, in Porta Vittoria. E poi, aspetta che mi sono perso le altre date, ce le avevo segnate
il
qua.
6 dicembre alle ore 20. Scusami, 5, 6 dicembre l'hai detto, sì. Solo che devo dirvi che è esaurito tutto tranne...
Ah, vabbè, ma allora abbiamo
3...
solo perso del tempo.
Sì, 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 no, stiamo andando bene, perché poi appunto ormai abbiamo il nostro pubblico. 3-4 dicembre ancora c'è posto.
Ok, e poi domenica 11 dicembre, 12-13 dicembre invece nel rifugio antiaereo di Piazza Grandi, quindi diciamo la settimana successiva.
Lì ci fate
entrare
o siete soldati?
In realtà
anche...
solo l'11 dicembre c'è posto, domenica 11.
Domenica 11 alle ore 15:30 Pietro saremo lì.
Affrettatevi, cioè, se no
e il 22 dicembre Salta Farid, anche lì sempre in Porta vittoria, per quello anche sì, c'è posto.
Grazie mille, Benedetta.
Grazie, Beatrice. Grazie a voi.
Ci riascoltiamo e insomma, buona fortuna. Non so come si dice in questi casi, però insomma.
In teoria si dice merda.
Merda.
Sì, però merda. Va bene, non so cosa devi augurare sì. a una donna che sta per partorire.
Va bene, grazie. Un presto.
Bacione. Ciao, Beatrice.
Buona serata. Ciao.
Niente Davide, è andata male.
Vabbè, è andata così Pietro,
Non è successo niente, te avevi detto che poteva partorire in diretta.
Sarebbe stato comunque interessante Pietro.
Anche stavolta è andata così.
Allora Pietro, siamo già alle 21:53. Abbiamo già raccontato un po' di cose.
Allora qua vi ringraziamo e vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima.
Mi sa che siamo arrivati, eccoci qua, siamo arrivati alla posta di Greta anche questa settimana.
Ah, vabbè, allora giusto così per rinfrescare un po' la memoria chi
sì, per le puntate perso, precedenti.
Beh. Greta, e tu sai bene di che Greta stiamo parlando,
sì,
Davide.
Sì, la Greta Thunberg, la mia preferita del mondo.
La sua Greta preferita. Allora, Greta riceve troppa posta. Troppa. Gli scrivono in troppi. E allora mi chiede di smaltire un po' di questa posta.
Ok.
Io cosa faccio? Cioè, praticamente io parlo per bocca di Greta. Cioè, Greta mi dice un po' qual è il suo pensiero riguardo a queste lettere che gli arrivano in continuazione e io cerco di rispondere, di aiutarla un po' a rispondere a tutti.
Sì.
Anche oggi abbiamo scelto due lettere a caso, perché ti giuro, sono talmente tante.
L'altra volta erano dallo stesso posto, non so se anche
ma
questa...
Ma no, vabbè, è stata una coincidenza, Davide. Allora, chi ci scrive questa settimana?
Sì.
Ci scrive Giampiero.
Ciao Giampi.
Giampiero da... Roccapalumba.
Hai dovuto controllare un cellulare spento per dirlo.
No,
vabbè,
ma perché poi mi ricorda Roccapalumba. Ma che poi, te l'ho detto, è scelta a caso. Non è, e non è che a Roccapalumba ci sono più ambientalisti che negli altri paesi. È un caso,
okay. Vabbè.
Comunque Giampiero ci scrive.
Sì.
Cara Greta, cioè perché poi non è che scrive a noi, no? Dice, cara Greta, io mi ritengo un ambientalista convinto.
Sì.
Faccio la raccolta differenziata, ho vinto anche dei premi, ho avuto diverse menzioni su riviste specialistiche.
Ok.
L'unica cosa, la mia compagna ha l'hobby, cioè c'ha il vizio di sparare ai gatti con la carabina.
che passione è?
Ma allora, devo dire una cosa. Ognuno ha le sue passioni. Qua tu non dovresti dare fastidio alla tua compagna. Perché se a te piace l'ambiente, la raccolta, sei un appassionato di raccolta differenziata,
sì.
Non è che puoi rompere le balle a lei perché una finisce di lavorare e c'ha la carabina, c'ho anch'io la carabina aria compressa.
Sì.
Cioè, tiri a due gatti che passano lì.
Ti tratterò molto meglio da questa
non
sera.
Devi,
perché...
non vedo perché devi rompere le balle alla tua compagna. Tante, guarda, te ne dico una, Davide.
Vai.
Te figurati che Greta,
sì.
Giusto per spiegare a questo ascoltatore quanto sia ignorante, quanto non abbia capito. Proprio.
Chi è Giampiero?
Giampiero da Roccapalumba. Se non mi sbaglio, adesso vado a controllare.
Sì.
Cioè, cosa fa Greta? No? Quando durante le nostre passeggiate, perché tu sai che noi passeggiamo tantissimo in queste aree verdi, no? Queste aree verdi sono piene di scoiattoli, tartarughe e tutti quegli animali, solo quelli carini, però.
Sì.
Non è che ci sono calabroni, bisce. Cioè...
Come fa a non esserci in natura anche gli altri animali?
Perché vengono eliminati.
Vengono eliminati,
cioè, vengono eliminati prima.
Vabbè.
Cosa succede? Che quando Greta trova le tartarughe,
sì.
C'ha questa cosa qua che lei va matta, lei gira al contrario,
okay.
E le lascia lì a morire.
Non ci credo.
Sì, sì, sì.
Non ci credo.
Le lascia lì che sgambettano. Tra l'altro, io cosa faccio? La lascio andare un pezzo avanti e poi le giro. Sta cosa.
Se... Ah, sei tu che salvi le
tartarughe. Sì, perché se mi becca, si incazza, mi dice, ma lasciala lì. Perché gli piace proprio vedere sgambettare. Ma non è che per questo non è una delle paladine dell'ambientalismo.
Capisci? È conosciuta di tutto il mondo.
Comunque, Giampiero, lascia in pace la tua compagna, lasciagli sparare i suoi gatti, che tanto non succede niente. Non è che sono in via d'estinzione i gatti.
Prima... c'era anche delle emozioni.
No, quando c'ho della gente che scrive a Greta dicendo ste robe qua,
ti sta sul cazzo.
Ma mi sale un. Vabbè.
Vabbè, andiamo con la seconda letterina.
Seconda letterina.
Sì.
Seconda letterina c'è la manda Matilde.
Ok.
Matilde da
Roccapalumba.
No, Matilde non è di Roccapalumba. Matilde di Chieti. Matilde di Chieti. Che no. Ah no, aspetta, quello della settimana scorsa si chiede. No, Matilde di Roccapalumba anche lei. Non l'avevo visto. Che cioè. E di Chieti è un altro, che okay. Però non, questo di Chieti è inutile interpellarlo perché tanto è una persona inutile.
Sì, ok.
Allora, Matilde ci scrive. Aspetta che vado a recuperarlo. Perché può essere anche...
Ci stiamo incartando, signore e signori.
No, no, Valerio, come...
Ci stiamo incartando.
Allora, cara Greta.
Ok.
E tutti cominciano con questo cara Greta. Tra l'altro Greta, Greta gli dà fastidio, sta per cara Greta. Vai subito.
E come devi scrivere, scusa?
Vai subito al dunque.
Vabbè, ma un po' di cortesia.
Ma no, ma Greta non è una persona cortese, svedese, figurati.
Vabbè, ciao, allora, cara Greta.
Dice, io so... ho preso a cuore la causa dell'ambiente.
Sì.
L'unica cosa, non riesco a capire cosa posso fare di concreto per aiutarti, cara Greta. Cosa posso fare? Niente. Non puoi fare niente. Anzi, Greta non vuole gente che rompe i coglioni, che si vuole sentire protagonista, che dà fastidio. Adesso qua uno butta la lattina nel posto giusto e si sente subito un paladino dell'ambiente. C'è un percorso da fare,
sì,
molto lungo. Quello dell'ambientalismo non è un bell'ambiente. Visto, sento un gioco di parole. No, non è un bell'ambiente, perché comunque è gente cattiva.
Sì.
Ci sono anche le ONG, quelli che vanno a salvare le foche di qua e di là. Cioè, fanno robe belle.
Ok.
Ma sono gente dentro, sono delle merde.
Ma perché?
Perché sì, perché tra di loro...
È il contrario.
No, con l'ambiente sono gentili.
Con gli altri esseri umani sono stronzi.
Ma quando tu li conosci, ma delle persone, ma una maleducazione, una cavolo... Godono a vedere gli altri in difficoltà.
Non ci credo.
Sì, sì, aiutano non gli animali, credo, la natura, ma godono in queste cose qui.
Vabbè.
Dunque, cara Matilde, stai fuori dai coglioni. Greta c'ha già un sacco di collaboratori. Non puoi fare nulla per l'ambiente. Rassegnati, fai quello che vuoi, scrivi un diario, lasciaci in pace, cara Matilde.
Da Rocca a Palumba, va bene. Questa era
la gente, Davide, ti giuro, questi qua che vanno in giro con ste navi in mezzo al ghiaccio, specialmente gli orsi polari.
Sì.
Cioè loro, l'orso polare, quando è agonizzato.
Ma questa è una nuova letterina o no? È un ragionamento?
No, qua sto sempre parlando a Clotilde perché...
Ah, ok, pensavo fosse finita.
No, Clotilde.
Matilde!
Clotilde è quella di Chieti, Matilde è quella di Rocca a Palumba.
Vabbè.
Quando vedono l'orso polare agonizzante,
sì,
no, lo aiutano. Perché dici, siamo ambientalisti.
Certo, è il minimo, il minimo.
Può capitare che comunque, nonostante l'aiuto, l'orso polare ci muoia. E allora non è che gli dispiace, eh? Cioè loro ti aiutano, ma se muori... un mezzo sorrisetto, hai capito? Cioè, sono gente così.
Gente cattiva, in realtà,
sì,
sotto.
Ma fanno, una volta abbiamo fatto un pezzo d'autostrada insieme che dovevamo andare in un posto a salvare delle farfalle. No? Oh, ti giuro, Davide.
Sì.
Ma mi sono fatto scaricare l'autogrill.
Perché?
Perché fanno delle robe anche da bambini, tipo con la fa, oh, guarda, e scorreggiano, tirano sui
piedi. Ma non è vero.
Ti giuro.
Dai, non ci credo.
È gentaglia.
Davide. Va bene, gentaglia.
Gentaglia.
Noi invece siamo...
È il mio mondo, perché comunque Greta la conosco, sono tutti i suoi amici e cose... Ma è brutta gente.
Siamo delle persone molto migliori noi. E infatti abbiamo un altro ospite questa sera, Pietro. È incredibile.
Un altro ospite stasera proprio.
Stasera è puntatone. Manco fossimo in diretta su Rai 1.
Allora dico a Greta di non venire, perché gli ho detto, se puoi vieni che riempi un buco. Invece beh, meglio così.
Vediamo se Gigi ci risponde.
Ah, Travostino.
Travostino,
grande,
sì.
Travostino.
Vediamo se non ha paura dei call center a quest'ora.
Pronto,
buonasera Gigi.
Buonasera.
Ciao,
buonasera.
Gigi.
Sono accompagnato.
Siamo in diretta già.
Siamo già in diretta,
sì,
Gigi.
Sì, sì.
Siamo già in diretta.
Allora mi devo attrezzare perché c'è mio figlio che vuole i cracker. Salutiamo tutti i bambini con Matteo. Matteo, vuoi salutare anche tu? Radio Noro.
Salutiamo tutti i bambini di che tu. Dove sei? Dove ti trovi in questo momento, Gigi?
In questo momento in cucina per darvi...
Vabbè, ho capito, in cucina, ma la località,
Rocca Palumba, secondo me.
La località in provincia di Vercelli, esattamente Costua, paesino triste, molto triste.
Beh, triste. Tu sai che io vengo spesso a pescare dalle tue parti, Gigi.
Lo so.
E ti nascondi e rimani in casa, giustamente.
Perché adesso io e Davide abbiamo fatto un po' una mezza finta, ma io Gigi lo conosco da tantissimi anni.
Siete sempre del mondo della stand-up, del cabaret.
Allora,
dove vi siete conosciuti?
Gigi, hai sentito che ha detto stand-up?
Allora,
gli è uscito così, eh?
Connettermi con le cuffiette, così almeno riesco a sentirvi meglio.
Ah, ma ancora non c'è, non ci hai ascoltato tu fino adesso.
Non riesco a farlo. Però... adesso ce la faccio, quindi intanto saluto tutti gli ascoltatori nel frattempo che mi connetto.
Sì, no, vabbè, ma Gigi ha i suoi tempi comunque. Cioè, praticamente io e Davide fino adesso abbiamo parlato così.
Ecco, sono fatta.
Ci sei?
Fatta.
Gigi,
ci siamo.
Allora,
buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, gli ascoltatori già li abbiamo salutati.
Sì.
Gigi, dov'è che ci siamo conosciuti noi la prima volta?
Noi ci siamo conosciuti alla seconda edizione di Metropolis, che era questo programma che abbiamo fatto su Comedy Central nel 2013.
Certo, quanti ricordi.
E ci siamo divertiti pure, e ci siamo divertiti pure parecchio, vero Gigi?
Ci siamo divertiti molto negli studi a Sesto San Giovanni, studi bellissimi. È stato un anno veramente divertente. È cambiato il mondo da quella.
È cambiato il mondo. Infatti, non so se hai notato, ma prima Davide parlava di stand up, che è un po' questo nuovo. Cioè, noi siamo stati in qualche modo un po' anche, diciamolo, travolti da questa onda della stand up, da questa nuova moda.
Beh, allora partiamo subito a dire che dal mio punto di vista è una moda becera, che veramente non ha alcun tipo di senso, perché lo stand up e il cabaret è esattamente la stessa cosa. Che cosa cambia? Non è una novità, è stata fatta da un monologista che racconta il suo punto di vista.
Esatto.
Ci insegnano gli anglosassoni, gli americani, adesso non voglio fare proprio quello.
però diciamo che anche già la settimana scorsa abbiamo parlato con Giancarlo di là, che tu conosci molto bene, e anche lui ci ha detto che sostanzialmente la zuppa è quella, no? Hanno cambiato un po' il nome, un po' come, sai, le bidelle, una volta si chiamavano bidelle, adesso si chiamano collaboratrici scolastiche.
È la stessa cosa, bravo.
Come,
bravissimo.
Eh sì, un po' il netturbino che adesso è l'operatore ecologico, diciamo.
Esatto. I paragoni sono calzano a pennello, eh.
Abbiamo dovuto, sì, hanno dovuto dare un po' una rinfrescata a tutta la questione.
E ti sei trovato in difficoltà con questo cambio di nome nel corso degli ultimi anni?
No, ma no, assolutamente. C'è anche perché, allora, premetto una cosa, io balbetto ogni tanto, se mi sentite, cioè non è che va via la linea o non c'è campo, sono io che balbetto.
Va bene,
ma è bella questa.
Voglio rassicurare tutti gli ascoltatori e anche voi. No, non mi sono comunque ritrovato in difficoltà, anche perché dal 2018 stavo ultimando il mio spettacolo, quindi non ho i personaggi.
Cabaret puro il tuo, Gigi, cabaret puro.
No, è un punto di vista, cioè... la storia di Montanini, di Giorgio Montanini o di Satirini, insomma, tutta gente che hanno portato questa moda che in realtà non ha inventato nulla di nuovo, anche perché abbiamo avuto sempre dei monologhisti storici, anche da Peppe Grillo, ad altri. Cioè, non è che è arrivata questa cosa. Ma noi in Italia siamo bravi a fare giochi con le carte, eh?
Ah, beh, sì, questo.
Il gioco della aiutatemi,
è una caratteristica che abbiamo noi italiani, sappiamo,
le tre carte,
ecco,
no?
Sappiamo rimaneggiare tutto. Gigi, ma ti volevo chiedere una cosa. Ho visto che di recente tu ti sei lanciato in un'impresa, insomma, una cosa un po' tutta tua. Hai messo in piedi un'agenzia per comici, un'agenzia di cabarettisti.
L'agenzia è nata l'anno scorso a settembre 2021, dove ho cercato di capire da che parte andare, poi di sceglierne, di chiedere poi comunque dei colleghi, degli amici, insomma, un parolone grosso in questo ambiente.
Ah, sì, bravo.
Però dei collaboratori con i quali in primis cercavo un rapporto personale con loro, quindi un rapporto serio al di là del lavoro. E io poi sono sempre dell'idea che preferisco lavorare con le persone con le quali mi trovo bene, persone serie, non,
e come sta,
non
andando?
Miserabili.
Come sta andando, Gigi?
Ma quest'estate abbiamo lavorato molto bene.
Sì.
Abbiamo lavorato molto bene.
Ci fai qualche nome ci fai qualche nome dei comici che sono nella tua agenzia?
Siamo Calabrugovic, Giancarlo Carpino dei Palazzi, Max Pisu, Francesco Rizzuto, Giancarlo De Biasi, detto Giancarlo di là, abbiamo anche un duo che sono i Fatti Così, che sono due musicisti molto bravi che fanno un'oretta di spettacolo con la comicità, ma ci cantano e la suonano tutte e due.
Mi ricordo di averli visti al Circolone di Legnano molto
al
spesso.
Circolone sono loro che presentano la serata, quindi mi sono creato questa mia piccola realtà dove poi avevo messo anche altri. Mio figlio che mi chiede altri cracker.
Giusto.
Vabbè, ma finché sono cracker, Gigi, ma daglieli due cracker.
Diamogli da mangiare al povero bambino.
Tu calcola che l'ospite che avevamo qua pochi minuti fa stava per partorire, Gigi.
Esatto. Abbiamo tutti degli ospiti questa sera con delle problematiche, comunque. Ci sta.
Gigi, mi senti?
No, ma sto parlando, Matteo. Sì. No, con i bambini così. Siamo in quattro figli. Due biologici e due no.
Perché a Gigi piace sempre questa cosa. Lui specifica sempre tutto.
Ci sta.
No, è giusto.
Tanti pacchetti di cracker
no,
per
allora,
tutti.
Allora ho Matteo di 7 anni e mezzo e Maria Sole di 5. Poi ho Veo che è un labrador, che è quello non biologico.
Ah, ok.
Di 6 anni. E Leone che è un coniglietto nano di un anno circa.
Ok.
Quindi siamo in qua.
E vogliono tutti cracker?
Sì, quello assolutamente.
Vai in giro a distribuire cracker. Gigi, ma ti volevo chiedere una cosa.
Vai.
Ti faccio una domanda un po' così a brucia, una cosa che chiediamo a tutti i nostri ospiti, più che altro ai comici. Ci dici qual è tu? Allora, ricapitolando molto rapidamente, tu inizi la tua carriera come comico più di 10 anni fa. Televisione
nel 2009.
Nel 2009 fai 2 edizioni di Metropoli su Comedy Central. Central, partecipi anche ad altre trasmissioni televisive, hai fatto un sacco di live, hai girato un po' tutta l'Italia, hai fatto tanti concorsi. Qual è stato il momento più brutto?
Ma perché è il più brutto? Devi andare a chiedere.
Voglio sapere più, cioè, perché il più bello te lo chiedo.
Fa carriera da 10 anni. Vabbè, dai, il più brutto.
Il momento peggiore.
No, allora, prima di dirvi il momento peggiore, drammatico in assoluto, mi piacerebbe anche ricordare, collegandomi a cabaret chiamato stand-up comedia, stand-up comedy, come lo volete, che per ben 2 volte mi sono esibito a New York, è stato una volta nel 2017, dove quel tempo lì non è che mi sono messo a dire no, perché in Italia sta nascendo, sta importando, però per loro è una comicità che c'è sempre stata così.
Sì, non hanno inventato niente, via, non ci siamo inventati niente di nuovo.
No, no, è solo una moda dove nascono un sacco di locali, un sacco di laboratori che io ne coglierei almeno il 99%, anche se li ho fatti. Quindi uno sputo dove ho mangiato e non ho guadagnato come tutti. Sarebbe da parlare anche di quello. Però forse, non so se ne ha parlato Giancarlo Blagia di questa cosa, dei laboratori.
Sì, abbiamo parlato anche con lui di stand-up, di laboratori. E anche lui, ti ripeto, ci ha parlato appunto di questo momento, dei momenti peggiori. Perché comunque...
Adesso sono curioso, il momento peggiore per Gigi.
Questo sì, effettivamente.
Il momento peggiore è stato nel 2016, novembre 2016, quando il signor, chiamiamolo signor, ma io lo chiamerei anche in un altro modo, Luigi Vignari, detto Gino Vignari.
Ah, del duo Gino e Michele, sì.
Gino e Michele, che sono i due...
Storici.
Esatto, sì.
No, che comici.
No, storici, creatori di Zelig, volevo dire.
Sono i due di Zelig,
sì.
I due proprietari, ex, almeno non lo so, e Giancarlo Botto, il direttore artistico di Zelig, che per un anno esatto mi fecero andare avanti in tre, solo loro, cioè nel senso che ho avuto che fare non con gli autori, ma solo con... la proprietà.
Spieghiamo a te, ti facevano andare avanti e indietro per vedere e rivedere i tuoi pezzi dal vivo?
No, avevo fatto dei video.
Ah.
Dei video molto particolari che sono stati visti, perché poi sono girati, cioè sono girati, ho detto sono girati, ho detto hanno fatto il giro del web, con erano dei video con Barbara D'Urso, dove lei non sapeva che io ho fatto questi video, e facevo il figlio di Galliani.
Me lo ricordo.
Galliani, ecco, quella roba lì. Quindi mi contattarono loro per dirmi ci interessa molto, per un anno ci siamo visti, rivisti, abbiamo accorciato. Poi la sera delle prove, quindi appunto arriviamo al momento, nel camerino di Zelig, Gino Vignali, Luigi Vignali, e già dalla volta mi dissero non passeremo i tuoi video. Dopo un anno, dopo un contratto anche, perché abbiamo anche fatto un contratto e quindi c'è in ballo da 2 anni una causa legale, oltre a ora non più la rabbia, perché
è passato del tempo.
La rabbia è passato molto tempo, però c'è in ballo una causa.
Perché loro all'ultimo ti hanno detto no, guarda.
Non all'ultimo, all'ultimissimo.
Sì, quando praticamente doveva succedere la cosa, invece ti hanno detto che non sarebbe successo.
Ma perché una regola, adesso Gigi lo saprà meglio di me, ma una regola che c'era così un po' tra noi comici, qualunque cosa fosse una trasmissione televisiva o un passaggio in radio, che ti dicevano sempre: finché non t'han passato,
non ci credi.
Non lo dire, no, non lo dire in giro, perché se poi
ti porti sfiga.
Perché se poi all'ultimo ti tagliano, e allora sono guai.
No, ma sai cos'è? Che la roba lì può anche, cioè, sono dei meccanismi che noi non conosciamo, eccetera. Però alle volte passerebbe proprio con la semplicità, ma veramente l'ABC, dirlo prima, guarda, non. Perché questa gente qua che ormai ha la deriva anche loro, perché sì, ha fatto Zelig, però non è, cioè anche proprio il tipo di mondo non è più quello della TV, cioè abbiamo il web, e quindi
sì, insomma, cambiato, diciamo, bastava un po' di gentilezza e non sarebbe successo.
Bastava
niente.
Proprio una parola per dire un mese, 2, 3 mesi prima, invece di far perdere tempo alla gente.
No, questo è un brutto ricordo, effettivamente. Esatto. È una brutta cosa che è successa.
Gigi, ti ringraziamo molto.
Guarda, posso dire che ho pensato per la prima volta nella mia vita a uccidere quelle due persone.
No, vabbè, guarda.
Ho pensato al vero omicidio.
Tanto mi sembrano già abbastanza anziani. Mi sembrano abbastanza anziani, Gigi. Non devi far altro che stare sulla riva del fiume e aspettare. Noi ti ringraziamo molto, Gigi, per il tuo intervento, e vogliamo sapere dove possiamo vederti prossimamente, o comunque dove possiamo seguire le tue attività.
Allora,
dacci due coordinate.
Sabato prossimo, che sarà il 3 di
dicembre. Sì, sabato 3 dicembre.
Alla Ferriera Caffè a Figino Serenza.
Ok.
Dove è praticamente in provincia di Cantù.
Ok. E dov'è che possiamo leggere tutte le tue attività? C'è un sito?
Io pubblico su Instagram e su Instagram, Gigi Tra Vostino, mi raccomando, oppure la mia pagina dell'agenzia su Facebook, ma anche su Instagram, Artigiano della Comicità, risate sul palco.
Artigiano della Comicità, risate sul palco. Grazie, Gigi, e a sentirci presto.
A presto.
Ciao, Gigi.
Ciao, dagli cracker. Dagli cracker.
Sono finiti.
Ciao.
Ciao, Gigi. Ciao.
E c'è stato un momento assurdo. Non prende più.
Perché lì è Davide che paciocca col mixer.
Non prendeva più, no. È impazzito il mixer per un secondo. E
lo fa apposta, Davide, perché mi spara nelle cuffie sta musica così, boom, vuole fare.
No, non me l'aspettavo, sinceramente. Si vede che il mixer ci è rimasto male anche lui per la storia di Zelig e di Gigi. Va bene.
Che sono tutte storie di vite vissute, Davide. Cioè, queste qua sono robe. Te figurati che con Gigi, quando facevamo quella roba lì, no, con lui,
sì,
c'era una specie di catering, cioè che portavano delle da mangiare, delle scatolette di plastica.
Sì. Dentro.
Allora, ovviamente c'era quella con la bresaola e la rucca era quella che volevano tutti, perché poi c'era o quella solo con gli spinaci o quella soltanto col formaggio, quello lì molle che faceva un po' schifo. E allora, tra di noi, no? Cioè, ci guardavamo, per chi magari c'era da fare qualche prova o qualcosa, e affrettavamo il momento dell'uscita per riuscire ad afferrare i cosi di bresaola. E Gigi era sempre già là, li aveva già mangiati tutti lui, capito?
Bisogna essere lesti nel mondo anche dello spettacolo.
È andata così.
Allora Pietro, sono già le 22:17, abbiamo raccontato un bel po' di cose fino a questo momento, abbiamo sentito un po' di ospiti, tutti un po' malandati, ma comunque
un
li abbiamo...
po' malandati, ma chi sei tu per dire?
Li abbiamo ascoltati, abbiamo ascoltato.
È una cosa
sempre
questo.
Meno di te, ma comunque malandati. E guarda, a questo punto il temone che avevamo lanciato inizio puntata, quello insomma dei cambi su di punti di vista e tasse nuove su anche la cannabis light piuttosto che le sigarette eccetera eccetera eccetera, ci tenevo tantissimo Pietro a tirare fuori qualche news in conclusione di puntata di All You Can Stream riguardante il temone della droga.
E beh, allora tirale fuori, che sai che io sono appassionato del temone della droga, cioè...
pensavo delle news di All You Can Stream, ci sono rimasto male.
Mi dico, no, le news di All You Can Stream non interessano,
frega
a nessuno, ma figura, però quella della droga è una cosa interessante.
Allora le dico velocemente, poi so che anche tu hai qualcosina da aggiungere nel finale di puntata.
Dipende da come ti comporti.
Allora, la prima mi ha sorpreso e volevo sapere anche un po' il tuo punto di vista. Il titolone è "Leccare i rospi non è poi questa grande idea".
Beh, allora,
nel riguardo il mondo della droga.
Vabbè, ma io non è che devo leccare i rospi solo per drogarmi.
No, lo fai.
Ma perché se io lecco un rospo devi darmi cioè drogato subito così? Ma guardate, perché giudichi la gente dalla prima apparenza?
Allora, molte persone, per esempio io qualche anno fa ho visto una famosa puntata dei Simpson dove c'era Homer che a un certo punto per cercare questi allucinogeni andava in cerca nell'Amazzonia di questa rana da leccare e poi gli partiva questo trip allucinante.
E voi calcolate che i Simpson sono il bacino da cui Davide va a tingere.
Eh beh, per forza, tu no?
Cosa? Ma io, anch'io come miliardi di persone, ma io voglio leccare un rospo non solo per droga, voglio essere libero di leccare tutto. Non dirlo troppo forte, perché sennò poi domani magari si ritrovano in Parlamento, sta lì una settimana e fanno una legge che proibisce di leccare i rospi.
Comunque ero curioso e ci tenevo anche a dire ai nostri ascoltatori, per esempio... In pratica cosa si fa con questa rospo? Si preleva il veleno dalla schiena degli animali, una procedura che ricorda un poco la mongitura, lo si prepara per essere vaporizzato, è sufficiente inalarne poche quantità per avvertire i primi effetti dopo appena 15-20 secondi. Quindi
no,
bisogna,
non
fare,
ho capito. Tu
bisogna
prendi,
fare così.
Prendi il rospo.
Sì.
E cosa fai?
Si preleva il veleno dalla schiena e poi lo si inala praticamente. Non bisogna leccare, sennò non ti fa un cazzo.
E come lo prelevi dalla schiena il veleno?
Fermi il rospo e gli chiedi scusi, tipo lo mungi, mungi il rospo. Non ti è mai capitato di mungere?
Guarda, mungere, leccarli
scienza,
sì, tante
scienza.
Volte, ma non sapevo questa cosa qua.
Seconda news della settimana. Spaccia zucchero a velo facendolo passare per cocaina, fermato in Val di Fassa uno scaltro pusher.
Beh, scaltro non tanto.
Non tanto.
Perché finché sei in Val di Fassa... mettiamola così. Se sei in Val di Fassa,
sì,
e sono disposti, poi dicono, guarda, i montanari non sono tocchi, allora... Okay. Se riuscite davvero a pippare lo zucchero a velo...
Siamo anche sotto le feste.
Ma no, ma poi sai, perché proprio il concetto, l'atto di assaggiare, no, la cocaina col dito, con la è anche nei film, cioè
sì,
proprio
sì,
quasi retorico. Questi sono riusciti a pippare lo... Se lo merita.
Se lo merita. Chi compra lo zucchero a velo, se lo pippa, se lo merita.
Rilasciatelo subito. Ah, poi pusher di cosa?
Eppure, non lo so. Questa era la notizia.
Ah, vabbè, ma in Val di Fassa, cioè, veramente. Ma poi dov'è la Val di Fassa, scusa? Non lo sa.
Lo no, sapevo. Aspetta, stavo per spegnere il computer, ho dovuto posporre tutto quanto.
E io ritorno alla domanda di prima. Dov'è la Val di Fassa?
Non lo so dov'è la Val di
allora,
Fassa.
E allora, non lo... Oh, vabbè.
Ma io sono ignorante, per questo faccio radio, per imparare cose da te.
C'è un a posto, allora c'è un livello, ragazzi, qua dentro, cioè non sappiamo niente.
Io vivo a Milano. E non mi sposto mai da Milano.
Io vivo a Milano, questo me ne frega a me della Val di Fassa. Andate a morire voi della Val di Fassa. E non rompete le scatole qui a Milano.
Allora,
sappiamo bene qua cos'è la bamba. Non è che ci facciamo piccare lo zucchero a velo.
Sappiamo cos'è la bamba. Nel frattempo c'è stato il Covid gli ultimi 3 anni.
Ma veramente?
C'è stato il Covid. Molte persone hanno pensato che fosse intelligente, invece che andare in piazzetta a cercarsi la dose preferita, farsela spedire online. Così eviti il passeggio strano per strada.
Vabbè, ma questa qua è una cosa utilissima, soprattutto infatti... cioè, io poi all'inizio, quando ho cominciato a vedere questi qua, questi neri in bicicletta, no?
Sì.
Lo zaino, li chiamano rider.
I rider, sì. Rider.
Io, sarà perché vengo da fuori, che appunto anch'io come te, ma non ai tuoi livelli, sono ignorante, no? Non avevo mica capito che questi portavano da mangiare. La prima roba che ho pensato è spacciano.
Effettivamente.
Cioè, perché li ho visti con la bicicletta, lo zainetto, tutto. Si saranno organizzati in una rete di spaccio, anche perché sono neri, vanno in giro.
No, dai!
Poi ho capito, ma un nero che va in giro per Milano in bicicletta, mi spieghi, cioè, o si fa saltare in aria.
Porta le pizze, porta gli involtini primavera.
Gli involtini primavera, perché sì. Stai a vedere che... Gente, per cortesia, dai, basta con sta farsa. Questi spacciano, diciamoci la verità.
Fammi dire la news numero
tutte
uno della settimana.
Se vedete uno in bicicletta che qui lì con lo zaino è perché spaccia.
Acquista la cocaina con l'app, al posto del pacco c'è la polizia di Trento. Arrestato dalla squadra mobile un 27enne che si era fatto recapitare la confezione in una tabaccheria.
Vedi, ha sbagliato lui, perché fosse stato in Val di Fassa non succedeva niente. Perché in Val di Sassa sono... In Val di Fassa noi approfittiamo del fatto che non ci ascolta nessuno della Val di Fassa. Dunque possiamo dire... Non sappiamo neanche dove si trova in realtà la Val di Fassa. Il punto è, in Val di Fassa questa cosa non sarebbe accaduta, perché se gli abitanti pippano lo zucchero a velo e sono... Figurati, cioè, la polizia che livello che è.
Comunque arrestato.
È ovvio che a Trento l'hanno arrestato. Ma perché lì secondo me hanno voluto fare un po' una cosa dimostrativa loro. Perché comunque dai, se compri la cocaina, te la fai spedire, non dai fastidio.
No, non dai fastidio a nessuno effettivamente.
E allora
però,
cos'è che andate lì a rompere le scatole a sto cristiano?
Ipocrisia.
Dai, ma lasciatelo in pace.
Allora, invece anche tu hai trovato delle news interessanti.
Allora, praticamente, siccome tu parli soltanto di droga vecchia.
Sì,
di roba da
vecchia, ci sono anche le droghe nuove?
Allora, di droghe c'è... Non fa il finto tonto, Davide. Quando fa così, perché anche lui si fa, secondo me, di questa droga.
Le droghe nuove,
di cui questo parlare. Allora, questa droga si chiama... È uno sciroppo per la tosse. Esiste già da... Non è una cosa nuova, ma noi siamo due vecchi.
Cioè, c'hai mal di gola e prendi lo sciroppo...
Il punto è questo. Cioè, dentro sto sciroppo c'è la codeina e mischiato con la Coca-Cola, con la Fanta, con la Sprite, a seconda di quello che ti piace.
A seconda dell'aperitivo, sì.
Poi tu bevi sto sciroppo e in qualche modo, insomma, essendo pieno di codeina, che è un anestetico molto potente,
sì.
Ti sballi. Ma il punto non è quello. Cioè, io voglio capire come... Cioè, chi l'ha scoperta questa cosa? Chi è che si è ritrovato lì, cioè, talmente disperato da mischiare lo sciroppo con la Coca-Cola? Cioè, chi l'ha fatto per la prima volta, capisci?
Stava male.
Ma dico, ma...
È un genio.
È una roba che si chiama Purple Drunk, la chiamano.
Purple Drunk?
Sì, è una cosa nata in America.
Bello.
È una cosa nata nel panorama trap americano.
Per forza poi fanno canzoni di merda.
Sì, esatto, trap americano di Boston, nello specifico.
Bella
sì,
città,
sì,
Boston, bella città.
Sono andato a vederlo e comunque sì, sono neri quelli che hanno lanciato questa cosa qua del Macatussin lì a Boston. Era per dire che, collegandomi alla cosa dei rider,
sì,
spacciano. Non c'è niente da fare. Spacciano, gente, è così.
Ma queste nuove droghe, quindi insomma, questo sciroppo...
Cioè, questo sciroppo qua che è una cosa più per ragazzini. Mentre invece se sei uno veramente più strong, cioè che vuoi qualcosa di figo,
sì,
tipo l'eroina... Ma non hai soldi, che già l'eroina costa poco. Se non hai soldi neanche per l'eroina, veramente
vai a lavorare al McDonald's.
Vai in Val di Fassa. Cosa hanno fatto? Cioè, i cinesi hanno taroccato anche l'eroina.
I cinesi?
Sì, hanno taroccato l'eroina. Praticamente hanno fatto questa droga qua. Si chiama, ha tanti nomi. Uno di questi nomi è Chabot.
Chabot
è un'eroina sintetica.
Tradotto in italiano, Chabot?
Tradotto in italiano, Chabot è Rocca Palumba. Letteralmente,
sì, sì, Rocca Palumba.
È un caso, non è che te lo... Ma che ride, cioè, mi chiedi le cose, vabbè.
Ok, quindi questa Chabot,
questo Chabot qua praticamente, sì, è molto più potente e ha qualche effetto collaterale in più dell'eroina.
Ok,
che l'eroina, per carità,
è già pesantina l'eroina.
Sì, ma deve essere una bella roba, perché comunque c'è sempre... Ecco, un'altra cosa che ti volevo dire, no, questa mi rimane qua, no?
Dai, che poi chiudiamo,
perché te sei... no, adesso me la fai dire.
Vai.
Sei della mia generazione.
Siamo dunque nati a 20 giorni di distanza.
Esatto. Dunque te sei cresciuto anche te con quella cosa che ti dicevano: non dare da questo, se ti danno le caramelle,
il pedofilo in mezzo,
non prenderlo, cioè... ci mettono dentro la droga.
Sì.
Ma adesso tu mi dici, ma esistono davvero dei tossici che regalano la loro droga? Cioè, perché io non ho capito. Da una parte mi dicevano: questi vanno a fare le rapine, picchiano la nonna, rubano, spaccano tutto solo per poter avere la droga. E da bambino, cioè nella mia mente di bambino, dicevo: per farci cosa? Per metterla nelle caramelle e regalarla via in giro.
Magari c'era un secondo fine.
Capisci? Però sono quei messaggi che io adesso che sono grande e mi faccio, aspetto sempre qualcuno che mi dice: oh, vuoi una caramella? No, ma non mi è mai capitato. C'era una di quelle cose false, un po' come quella della siringa infetta nel sedile del treno. Anche quella lì è una cosa con cui siamo cresciuti.
Che infanzia di merda,
ma
che
sì,
avuto.
Ma poi Pietro, tutte cazzate. Cioè, ma dici, guarda, se arriva lo sconosciuto, stai lontano. Ma perché prenderci per il culo?
Non dobbiamo farlo. Infatti, qua All You Can Sing da quest'anno cerca di sfatare tutte, anche l'ipocrisia che c'è in giro.
Ma no, che non
cioè, abbiamo, ci proviamo.
Non è proprio la nostra missione, però insomma,
ci proviamo.
Facciamo quello che possiamo per essere utili a questo mondo, un po' come Greta, dai.
Grazie mille Pietro.
Allora,
per
Greta,
questo...
no, niente Greta, no, non sta settimana, la prossima. È
settimana...
qua fuori dalla porta.
È arrivata Greta.
Prossimo
ciao.
Giro Greta, prossimo giro.
È ingrassata però, la vedo un po' ingrassata.
No, sugli ormoni per la transizione. No,
dai.
Non farglielo notare, ci rimane male.
Non apriamo altre parentesi, va benissimo. Grazie mille per averci ascoltato fino a questo momento,
ma
cari ragazzi.
Ma grazie davvero per averci ascoltato.
Abbiamo scelto i temi più scabrosi fino a questo momento che potessimo scegliere, chissà cosa sceglieremo per la prossima puntata, non si sa.
La prossima puntata ovviamente è roba un po' più molla, perché il meglio ce lo siamo giocato
chissà
adesso.
Chi avremo come
però ormai
ospiti.
Vi siete affezionati comunque, insomma, ascoltate, poi magari uno che ascolta tutto, uno fa 10 minuti, se ti piace bene, se no non venire neanche a disturbarci.
E adesso ci trovate in Piazza Morbegno a berci un bel gin tonic.
No, io vado in Val di Fassa a pippare dello zucchero a velo.
Ciao Pietro,
ciao,
buona settimana.
Davide, settimana prossima.
Ciao, ciao, ciao.
I don't wanna think at all. There's no other way.
There's no other way.